Quindi allora proseguiamo nel nostro percorso attraverso i salmi e come sapete siamo giunti oggi al salmo 22 e che abbiamo dato come tema, come titolo, il grido del Messia, la salvezza dei credenti. Allora leggiamo il salmo 22. Dice così la parola del Signore al direttore del coro su Cerva dell'Aurora, salmo di Davide. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Te ne stai lontano senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito. Dio mio, io grido di giorno, ma tu non rispondi, anche di notte senza interruzione. Eppure tu sei il santo, siedi circondato dalle lodi di Israele. I nostri padri confidarono in te, confidarono e tu li liberasti. Gridarono a te e furono salvati. Confidarono in te e non furono delusi. Ma io sono un verme e non un uomo, l'infamia degli uomini e il disprezzo del popolo. Chiunque mi vede si fa beffe di me, allunga il labbro, scuote il capo dicendo, egli si affida al Signore, lo liberi dunque, lo salvi perché lo gradisce. Sì, tu mi hai trattato dal grembo materno, mi hai fatto riposare fiducioso sulle mammelle di mia madre. A te tu mi hai affidato sin dalla mia nascita, tu sei il mio Dio fin dal grembo materno. Non allontanarti da me, perché l'angoscia è vicina e non c'è alcuno che mi aiuti. Grossi tori mi hanno circondato, potenti tori di Basan mi hanno attorniato. Aprono la loro gola contro di me come un loro un leone rapace e ruggente. Io sono come acqua che si sparge, tutte le mie ossa sono slogate. Il mio cuore è come la cera, si scioglie in mezzo alle mie viscere. Il mio vigore si inaridisce come terra cotta, e la lingua mi si attacca al palato, tu mi hai posto nella polvere della morte. Poiché i cani mi hanno circondato, una folla di malfattori mi ha attorniato, mi hanno parato le mani e i piedi. Possono contare tutte le mie ossa, essi mi guardano e mi osservano, spartiscono tra di loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. Ma tu, Signore, non allontanarti, tu che sei la mia forza, affrettati a soccorrermi. Libera l'anima mia dalla spada e salva l'unica vita mia dall'assalto del cane. Salvami dalla gola del leone. Tu mi risponderai liberandomi dalle corna dei bufali. Io annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. O voi che temete il Signore, lodatelo. Voi tutti, discendenti di Giacobbe, glorificatelo. Temetelo voi tutti, stirpe di Israele. Perché non ha disprezzato, non ha disdegnato l'afflizione del suo parente. Non gli ha nascosto il suo volto, ma quando quello ha gridato a lui, egli l'ha esaudito. Tu sei l'argomento della mia lode nella grande assemblea. Io riempirò i miei voti in presenza di quelli che si temono. Gli umili mangeranno e saranno saziati. Quelli che cercano il Signore lo loderanno. Il loro cuore vivrà in eterno. Tutte le estremità della terra si ricorderanno del Signore e si convertiranno a Lui. Tutte le famiglie della terra, delle nazioni, adoreranno in tua presenza, poiché al Signore appartiene il regno. Egli domina sulle nazioni. Tutti i potenti della terra mangeranno e adoreranno. Tutti quelli che scendono nella polvere non possono mantenersi in vita, si inchineranno davanti a Lui. La discendenza lo servirà, si parlerà del Signore alla generazione futura. Essi verranno e proclameranno la sua giustizia e al popolo che nascerà diranno come egli ha agito. Ecco, fin qua la parola del Signore. Il tema di questa mattina è il grido del Messia, la salvezza dei credenti. È abbastanza facile attribuire da noi che abbiamo una certa dimestichezza della scrittura, questo salmo al Messia, a Cristo, il Figlio di Dio, e abbiamo anche visto questa mattina, diciamo, in piazza. Evidentemente per chi si accinge a leggere la scrittura, forse per la prima volta, da qualche tempo, non sempre, diciamo, questo collegamento con Cristo è abbastanza evidente. Leggendo il Salmo si può percepire lo stato d'animo dell'autore e quello che sono i sentimenti che vengono espressi in questo Salmo, quindi, come dire, ha a che fare con quella persona che scrive tutto questo. Ma evidentemente nella visione biblica più ampia sappiamo che questi uomini hanno scritto le parole che Dio aveva in seno all'eternità e si è voluto che dicessero in un certo momento, in un certo periodo storico, relativamente alla loro situazione, alle loro effettive diciamo condizioni sociali, politiche, sentimentali o quant'altro, ma che erano le parole che Dio voleva che scrivessero, senza esserne pienamente consapevole. Penso, Davide, quando scrive il Salmo 22, non sa che quelle parole che lui usa metaforicamente, anche molto forti, perché si parla di uomini, diciamo, che si accaniscono contro di lui, e animali che si accaniscono contro di lui, e quelle parole sono le parole che Dio ha voluto che scrivesse per rimandarle a Cristo, che a sua volta, circa un migliaio d'anni dopo, le avrebbe applicate, rievocate e sono applicate a se stesso e alla sua opera. Quindi tralascio altri elementi. Abbiamo detto che il tema di questa mattina è il grido del Messia, la salvezza dei credenti. Possiamo porci una domanda per iniziare: perché possiamo affermare che questo salmo è il grido del Messia? Come può essere possibile che un salmo che è stato scritto circa 1000 anni prima, 10 secoli prima che Cristo venisse, potesse ricordare le parole che Gesù stesso avrebbe detto? Come poteva il salmista anticipare con le sue parole quelle che sarebbero state le parole di Cristo? Beh, certamente Davide non sapeva, non poteva sapere che il linguaggio anche forte, metaforico, che descriveva la sua emotività, i suoi sentimenti, erano ispirati in realtà da Dio. E appunto, come dicevo, che sarebbero poi stati richiamati dal Signore Gesù e applicati a se stesso 1000 anni dopo, o più o meno così. Però nel nostro Salmo vi sono delle indicazioni che ci fanno comprendere che Davide aveva una chiara visione del Signore, di chi era Dio, di Yahweh. Per esempio, lui dice che Dio lo ha tratto dal grembo materno e lo ha fatto riposare fiducioso sulle mammelle di sua madre, lo stesso nome, e che fu affidato fin dalla sua nascita, il quale si prese cura di lui fin dal grembo materno, versetto 10. Quindi questo riferimento è un riferimento al fatto che è il Signore, Yahweh, che ha il dominio su tutta la realtà, su tutte le nazioni, ha il governo su tutti gli uomini. Nel versetto 28 si dice proprio questo: poiché il Signore appartiene al regno, egli domina sulle nazioni. Le nazioni sono fatte gli uomini, non è semplicemente una cosa geografica, ma è la storia degli uomini, dei popoli. Quindi Davide ha chiaramente in mente che la sua vita, come coloro che li hanno preceduti e coloro che sarebbero venuti dopo, che erano sotto il dominio del Signore. Questo è il Signore, gli aperto, in cui Davide crede, ed è anche consapevole che lui è questo Signore in cui crede, che ha scritto la storia di tutti gli uomini, non solo quella di Davide. Una storia che è stata scritta anche in una prospettiva di popolo. Quel popolo che, come ricorderà con la scrittura nel Nuovo Testamento, diciamo, ha eletto prima della fondazione del mondo, e che ha chiamato al ravvedimento, secondo una promessa inalterabile nel tempo, che Dio stesso fece ad Abramo. Genesi 12, versetto 3 e 28, 14, che col Paolo riprende la lettera di Galati capitolo 8, cioè che in lui, e leggo dal versetto 27, sarebbero state chiamate a ravvedimento le nazioni e le famiglie della terra. Tutte le estremità della terra si ricorderanno del Signore e si convertiranno a Lui. Tutte le famiglie delle nazioni adoreranno in sua presenza. Ovviamente tutto questo, per noi che abbiamo una visione chiara della scrittura, o perlomeno abbastanza chiaro in relazione a quello che poi è scritto nel Nuovo Testamento, questo Messia, il Signore Gesù, è colui che è stato promesso fin dal bambino, che sarebbe nato da donna proprio quando sarebbe giunto il tempo, il momento opportuno, come ricorda Paolo in Galati 4, quando giunse la finestra dei tempi. E nel corso della storia questa promessa è sempre stata rinnovata, che sarebbe venuto un Messia. E tanto è vero che a Davide stesso Dio rinnova questa promessa in più di un'occasione. Leggo per esempio la prima Re 8, 15, 25, seconda Cronache 6, 16, dove dice: non ti mancherà mai qualcuno che siede davanti a me sul trono di Israele. Che non era riferimento semplicemente a Salomone, il figlio, o a coloro che sarebbero venuti dopo, ma questo qualcuno, quella cima giusta, era il Cristo, che sarà davanti a me sul trono di Israele, sul trono del suo popolo, sul trono della casa, cioè della Chiesa. Ecco, tali convincimenti ci hanno permesso di affermare con certezza, senza alcuna esitazione, quello che poi sarebbe stato il risvolto concreto della conversione prodotta dal Signore stesso, da Yahweh. E Davide in questo salmo la anticipa, e cioè la risurrezione a vita eterna. E noi sappiamo che Gesù è il primogenito per ogni cosa, anche della risurrezione. Se Cristo non fosse risorto, dirà Paolo, nessuno di noi sarebbe risorto, la nostra fede sarebbe del tutto vana. E lui dice, Salmo 22, versetto 26, quelli che cercano il Signore lo loderanno e il loro cuore vivrà in eterno. Quindi c'è una certezza in Davide che l'opera di Dio, che chiama al ravvedimento, avrà un effetto eterno, la salvezza, la vita eterna. E ancora aggiunge un altro elemento, quando dice che tutti, e anche coloro che lo rinnegano, si inchineranno davanti al Messia, al Messia risorto, quando saranno costretti a presentarsi davanti a Lui. Versetto 29, tutti i potenti della terra mangeranno e adoreranno, tutti quelli che scendono nella polvere e non possono mantenersi in vita da sé, si inchineranno davanti a Lui, versetto 29. Allora questo versetto dice anche due verità. Significa che purtroppo il grido del Messia, che andremo a vedere fra breve, quel grido sulla croce non è stato e non sarà riconosciuto da molti. È stato piuttosto rifiutato, non è stato accettato che quel grido fosse il grido di salvezza per loro. Ciononostante, la scrittura ci dice che bisognerà incontrare il Messia, il Signore. I testi di Isaia 45:23, Romani 14:11, Filippesi 2:10 ci parlano, diciamo, di questo incontro. Ogni ginocchio si piegherà davanti a lui. E allora veniamo al grido. Di quale grido stiamo parlando? Di un venditore ambulante? Forse nella zona di Napoli siamo abituati a sentire, quando si va nei mercati, questo grido di venditore. Gesù non stava vendendo nulla. Allora potreste però chiedermi, ma di quali grido stiamo parlando? Forse, voi potreste dirmi, ma il profeta Isaia? Il profeta Isaia non ha detto che il Messia maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la bocca? 700 anni prima di Cristo o 300 anni dopo Davide, sembra che Isaia smentisca quello che dice Davide. Non è stato detto in Isaia 53:7 che come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca? Certamente Isaia ha voluto per l'ispirazione divina evidenziare la totale sottomissione di Cristo alla volontà del Padre, il quale lo ha mandato ad attuare la sua grazia a favore dei peccatori. E adesso Gesù dovrà anche ricordare nel divino che io sono venuto per questo, il Padre mi ha mandato perché io desse la mia vita per i peccatori. E anche quando pregava al Padre di allontanare da lui, ci ricordava Davide questa mattina, se fosse possibile il calice della croce, in che modo Gesù lo fece? Lo fece nel silenzio della preghiera, lo fece nel silenzio del giardino, dove anche gli amici, i discepoli, gli apostoli che erano con lui, dormivano così profondamente da non riuscire a percepire questo grido del Signore Gesù, del Messia. E infatti il grido del Messia è in forma molto sommessa, molto debole se vogliamo, silenzioso, iniziò ad essere proprio esplicitato al Padre nel giardino del Getsemane, proprio in questa espressione: se è possibile allontana da me questo calice. Dobbiamo notare, fratelli, sorelle, amici, che non è un caso che la rottura del patto avvenne in un giardino. Avvenne in un giardino, il giardino dell'Eden, il paradiso. E che la via crucis del Signore Gesù ebbe inizio proprio in un altro giardino, dice il Senato. Nel primo si è dato ascolto alla voce del seduttore e le conseguenze drammatiche sono ancora sotto i nostri occhi. Noi siamo il risultato, gli uomini peccatori, donne peccatrici, in ragione di questo rifiuto o comunque ascolto del seduttore. Nel secondo, nel giardino, si è ricercata invece solo ed esclusivamente la volontà del Padre. Prima quindi del grido c'è la sottomissione al Padre. Non la mia, ma la tua volontà sia fatta. A volte noi gridiamo perché vogliamo imporre la nostra autorità, vogliamo imporre le nostre posizioni. Deve essere così e non si discute. Io voglio realizzare questo. Gesù dice: Padre, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Il giardino del Getsemani fu il luogo che aprì la strada al Golgota. quel luogo che è anche definito dagli Evangeli di Matteo, Marco, Giovanni, il luogo del sesso, il luogo della morte. E il Salmo 22 parla proprio del Golgota, dove leggiamo questo grido del Messia. E lì, la massa bacchanì, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? Questa è la lezione di Matteo 27, versetto 46. Queste sono le parole. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Che Dio ha voluto che Davide scrivesse nel Salmo 22, all'inizio. Perché il Signore, creatore del cielo e della terra, ci ha creato ogni cosa. L'universo nella sua complessità, unità, armoniosità, ha anche creato le leggi che regolano tutto il suo creato, e lo stesso che aveva delle parole, che ha concepito sin dall'eternità da dare al suo popolo in funzione dell'opera di Cristo. Sono parole che affida gli uomini e che si dicono in vece sua. Ora, se è vero che Dio è il Signore, che è il Re, che governa le nazioni, il mondo, se è vero, come dice Atti 15:18, versione di Orati, a Dio sono note da sempre tutte le sue opere, e se è vero che lui ha detto, io annuncio la fine fin dal principio, molto tempo prima dico le cose non ancora venute, io dico, il mio piano succederà e metterò ad effetto tutta la mia volontà, Isaia 46:10. Allora se io, intorno a Dio che ha il governo di ogni cosa, di ogni realtà, di ogni situazione, si deve poter dire allora che questo è vero anche per le parole dette dagli uomini, e per la parola nella sua complessità e globalità. Allora comprendiamo che Davide, il re Davide, circa 1000 anni, predisse prima, inconsapevolmente ovviamente, le parole che Dio ha voluto e che Cristo avrebbe richiamato, come dicevo, e applicate al suo ministero terreno, con una prospettiva che vedremo. Dobbiamo anche notare un'altra cosa, che pensavo che il grido del Messia è posto proprio all'inizio. C'è una sorta di introduzione a quello che sarebbe stato il ministero di Cristo, e che tutto sanno, no. Ma lo stesso grido sono le ultime parole del Signore Gesù, e che pronunciò poco prima di renderlo scritto. Abbiamo letto anche in piazza, il Signore Greco, e verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce, e lì, la massa abbracca me, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? E avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo scritto. Sono le ultime parole del Signore Gesù. Il salmista le colloca all'inizio per descrivere l'opera di Cristo. Cristo le colloca alla fine del suo ministero per dire tutto è compiuto. L'opera che io ho compiuto è l'opera perfetta, completa. Non avete bisogno di fare altro, non avete bisogno di aggiungere opere, non avete bisogno di nulla di vostro, perché il mio sacrificio è sufficiente. Complete. Gesù, pronunciando queste parole in ebraico, come ricordano i commentatori a partire da Agostino, chiede a tutti gli ebrei la possibilità di rievocare proprio il Salmo 22. Gli ebrei, sappiamo, attendevano effettivamente il Messia di Cristo. Sapevano benissimo quello che sarebbe stato il supplizio, diciamo, che Cristo avrebbe subito, proprio avendo conoscenza anche di un altro testo, di altri testi profetici, in particolare il profeta
Isaia, se vogliamo, capitolo 53, il grido ad alta voce del primo versetto del Salmo 22, l'ultimo delle parole, le ultime che Gesù disse alla croce, e lì la massa basta lì, doveva spingere gli ebrei a riconoscere che egli era il vero Messia di Dio. Invece, noi diciamo che gli ebrei si prepararono di lui dicendo in bocca a Elia. Vediamo se Elia gli viene a salvarlo. Matteo 27,49. Anche le autorità, i magistrati si burlavano di lui, dicendo che ha salvato altri, perché aveva una testimonianza che era caduto della sacrezza fisica che il Signore aveva dato, della resurrezione di Lazzaro, e non solo. Ha salvato altri. Salve se stesso, che è il Cristo l'eletto di figlio di Dio. Luca 23, 35. Così pure i capi, i sacerdoti, gli scribi, gli anziani, cioè tutti i religiosi del tempo, beffandosi dicevano, ha salvato altri, non può salvare se stesso. Ma che Dio è? Che Messia è? Se lui è il re di Israele, scenda ora giù di croce e noi crederemo in lui. Ma questa è un'affermazione di apostasia, è un'affermazione di non voler credere, perché quando quel Signore Gesù è risorto non hanno creduto lo stesso. Gesù è sceso di croce, lo hanno potuto vedere successivamente, ma non hanno voluto credere. Altri dicevano, si è confidato in Dio, lo liberi io se lo aggradisco o se lo gradisce, perché ha detto sono figlio di Dio. Ci sono testi che leggete in Matteo 27 da 41 a 43 e che potete paragonare, diciamo affiancare al testo che usiamo di versetti 6 e 8. Dobbiamo però notare una cosa, carini, che qui non c'è nessuna distrazione da parte del Signore Gesù. È un grido, ma non è un grido di disperazione. Perché questo grido non vuole significare per nessuna ragione che l'unità con il Padre si fosse sforzata, interrotta, così come si è sforzata la cortina del Tempio, di cui parla Matteo capitolo 27, versetto 51, Marco 15, 38 e Luca 23, 45. Quello che dobbiamo notare invece è che questo grido si colloca nella vera e piena umanità di Cristo. Gesù si era caricato dei peccati dell'intera umanità, moriva per dare la salvezza anche ai peccatori, anche ai credenti e per loro. E lo faceva in quanto vero uomo. Perché in quanto vero uomo sentì l'abbandono del Padre per una ragione specifica, affinché noi credenti non potessimo mai essere o sentirci abbandonati. Dio non abbandona i suoi. E quindi tu alla croce e il Gesù uomo si è abbandonato per un momento. Ma il Gesù Dio mantiene anche in quella condizione la relazione con il Padre. Non può esserci in quel momento, non poteva esserci in quel momento una separazione tra Dio Padre e Dio Figlio. L'esempio, o diciamo la narrazione della cortina del Tempio che si squarcia in due, sta proprio a indicare che in virtù del sacrificio di Cristo, dell'opera di Cristo, quella separazione dall'uomo santo al luogo santissimo non c'è più, perché l'opera di Cristo è tale che il credente può accedere direttamente a Dio, al Santo dei Santi, in virtù di Cristo. Non ha bisogno più di alcuna mediazione sacerdotale. Oggi ci sono molti sacerdoti che ti dicono che per accedere a Dio devi passare attraverso di me, che sono un unto, che sono stato designato per questo, no? Non c'è altro mediatore, altro osservatore tra Dio e l'uomo che Gesù Cristo l'uomo. Allora il grido del Messia ha un risvolto,
abbiamo detto, è la salvezza dei credenti.
Ora che il grido del Messia rappresenti la salvezza dei credenti è altrettanto evidente nelle diverse, diciamo, come dire, profezie presenti nel Vecchio Testamento, nell'Antico Testamento. Per esempio il profeta Isaia, abbiamo già fatto riferimento, focalizza molto l'attenzione sul servo sofferente, che è sempre Cristo. E al capitolo 53, che vi invito poi a leggere a casa con più attenzione, l'autore dipinge molto bene, come un buon artista, il quadro dell'incarnazione, del ministero e della persona di Cristo, e dipinge molto bene quello che sarebbe stato il risultato di tutto questo. Leggo solo tre versetti per darvi un'idea. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza. C'è qui già l'elemento della resurrezione, sì. E c'è l'elemento di un seguito di persone che crederanno alla sua opera. Prolungherà i suoi giorni, e i suoi giorni sono eterni, dall'eternità all'eternità, e l'opera del Signore, che l'opera di Yahweh, suo padre, prospererà nelle sue mani, nelle mani di Dio. Dopo il tormento dell'anima sua, quindi di quello che è stato tutto l'aspetto della crocifissione, vedrà la luce, una nuova, come dire, riaffermazione della resurrezione di Cristo, e sarà soddisfatto. Cristo sarà soddisfatto del suo sacrificio. Per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti molti. Se Isaia, scusate, lo ripete, lo vedremo tra un attimo ancora. Parla sempre non di tutti, ma di molti. Perché non tutti crederanno, ma i molti sono lì credenti. Questo non lo dobbiamo mai dimenticare. Non esiste nella scrittura il senso dell'universalismo a salvezza. Perché se questo fosse vero, Cristo non aveva bisogno di venire. Non c'è un universalismo, ma c'è una chiamata specifica all'obbedimento che avviene attraverso la predicazione della parola. Quella parola che tu stai ascoltando questa mattina, che noi stiamo ascoltando. Si caricherà il dispetto delle loro iniquità. Perciò io Dio, il Padre, gli darò in premio le moltitudini. Le moltitudini sono quelle generazioni, quelle famiglie che Dio stesso aveva promesso ad Abramo. Da te nasceranno generazioni di famiglie. Egli dividerà il bottino con molti nuovamente, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contatto tra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. E quando si parla dei colpevoli parla dell'universalità del mondo. Ma l'intercessore è per i molti, per coloro che avrebbero creduto alla buona notizia dell'Evangelo. Queste parole di Gesù a confermare tutto questo, perché ancora prima di dare la sua vita, nell'Evangelo di Giovanni dice delle cose molto importanti. Quando parla dell'essere il buon pastore, di cui parleremo poi domenica prossima. Io sono il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore conoscono me. Non si può essere cristiani e non conoscere Cristo. E quanta gente noi incontriamo, ci dicono, ma sì, io sono un cristiano, ma non conoscono Cristo. Ma Cristo conosce tutti i suoi. Questo noi lo dobbiamo sapere, non ce n'è alcuno, non c'è nessuno che egli non conosce, che non sia un credente. Come il Padre mi conosce, e io conosco il Padre, dice Gesù, e do la mia vita per le mie
fede. Anche questo, questo rimando, non all'universalismo, ma a coloro che avrebbero creduto.
O anche altre fede, perché non solo di questo vive, cioè del popolo di Israele, eletto di Israele. Anche quello devo raccogliere, ed essi ascolteranno la mia voce, e ci sarà un solo.
Grazie.
Che è la Chiesa, che è il popolo eletto di Dio, e ci sarà un solo pastore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono, anche qui. Gesù dice che ho un risvolto concreto per credere in Gesù e seguirlo. Non si va per la propria strada e si sta insieme al gregge, non si va da indipendenti come fanno i capri, sta tutti insieme. E infine Gesù dice, non periranno mai, nessuno le rapirà della mia mano. Qui c'è il concetto di quello che abbiamo letto nel Salmo 22, c'è la salvezza, la vita e questa. Quindi Gesù stesso conferma che il suo grido alla croce era il richiamo a raccolta delle sue. Ecco, i credenti di ogni epoca, tribù, nazione, etnia e cultura. Evidentemente molto altro si potrebbe dire su questo salmo che non prendiamo in considerazione. Però vorrei suggerirvi di fare una sorta di comparazione tra il Salmo 22 e gli Evangeli, Matteo in particolare e Luca, per vedere proprio come ciò che dice il salmista e ciò che dice il Signore Gesù e ciò che i narratori raccontano della vita di Cristo, che è conforme a ciò che il salmista disse 1000 anni prima. Noterete anche che nel dire Dio mio, perché mi hai abbandonato nel Salmo 22, il Signore Gesù attribuisce a se stesso tutto il Salmo, non solo quella espressione, perché tutto il Salmo parla di Cristo, oltre a parlare dell'esperienza personale di Davide, perché quelle parole, abbiamo detto, sono le parole che Dio ha voluto che San Vito dicesse nel raccontare la sua vita e parlare di un Dio. In conclusione vorrei porti una domanda. Tu questa mattina ti hai avuto il privilegio e la grazia di ascoltare e hai ascoltato ciò che hai ascoltato? Riesci a sentire il grido del Messia per la tua conversione? Hai compreso che in quel grido erano raccolti tutti quei peccati e di cui solo Gesù si è fatto caso? Ti leggo quello che dice Isaia, al capitolo 53, versetti 4 e 5. Erano le tue malattie che egli portava. Erano i tuoi dolori, quelli di cui egli si era caricato. Egli è stato trafitto a causa delle tue trasgressioni, troncato a causa delle tue iniquità. Gesù non è morto sulla croce per gli altri, Gesù è morto per te. E nessuno potrà udire quel grido di Cristo al posto tuo. Nessuno potrà decidere per te. Nessuno nel giorno del giudizio di cui abbiamo parlato potrà schierarsi dalla tua parte a testimonianza che in una domenica del 1° luglio 2018 eri presente al culto e hai ascoltato il grido del Messia. E che quel grido sì, lo hai ascoltato, ma hai pensato di rimandare la tua risposta pensando di poterlo fare in un altro momento. Sappi caro amico che neppure Gesù si tirerà dalla tua parte, perché in quella circostanza Gesù non si presenterà più come il Salvatore ma come il giudice, ed il giudice emette una condanna, emette un giudizio definitivo. Il testo di Matteo 25, 31, 33 e dice proprio questo. Quando il figlio dell'uomo, ed è Gesù a dirlo, ricordiamoci, quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto, e questa volta non più sulla croce, prenderà posto sul trono glorioso e tutte le genti in questo caso, saranno riuniti davanti a lui ed egli farà una separazione. Gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra, che indica, fa indicare nel regno di Dio con il figlio, e i capri alla sua sinistra, che fa indicare l'estremo opposto, e cioè l'inferno, la separazione eterna. Perché sappiate, amici, che l'inferno è la separazione da Cristo. È un vero inferno essere separati da Cristo. Anche oggi. Figuriamoci che cosa sarà quando tutto questo si concretizzerà e per l'eternità. Allora la mia, la nostra preghiera, come ricordavo qualche settimana fa, c'è la Chiesa che prega, la nostra preghiera per te che tu sia da oggi, annoverato tra le pecore che hanno ascoltato questo grido del Messia. La nostra preghiera è che Dio ti faccia grazia di ravvederti, di convertirti a Lui. Che lo faccia Lui, suscitando in te questo sentimento, questo bisogno. Perché dice la scrittura, abbiamo letto nel Salmo 22-24, il Signore non nasconde il suo volto a coloro che gridano a Lui. Il tuo bisogno di gridare, il tuo bisogno a Cristo. E se tu non riconosci che il tuo peccato è tale che ti tiene separato da Dio, se non ti umili, e questo è il grido, non potrai ottenere ciò che Cristo ha riservato per te. Credete e sarete salvati. Il grido del Messia è un grido a salvezza, non è un grido di disperazione. Il grido del Messia è un grido alla riunione di un popolo, di una chiesa, che è la famiglia, la grande famiglia, degli eletti di Dio in Cristo. Io credo che insieme alla Chiesa possiamo accoglierci come fratello, come sorella. Dicevamo venerdì che prima di essere fratello e sorella bisogna essere figli. Se figli di Dio si diventa attraverso il sacrificio perfetto di Cristo.